www.redigio.it e la storia continua. Le lunghe ore dell'ultimo attacco. Siamo a Roma nel 1870 e si sta aspettando delle azioni militaresche che terminano con un episodio ricordato come la breccia di Porta Pia. Una notte calma e fredda, poi l'assalto ordinato dal quartier generale di Cadorna, insediato a Villa Albani. Il primo colpo di cannone sparato fra la via Prenestina e San Giovanni. Il muro fra le porte Salara e Pia, prescelto per il definitivo sfondamento. L'azione di Bixio su Gianicolo e sventola il tricolore su Villa Patrizi. La corsa dei bersaglieri nonostante la nutrita fucileria avversaria. Alle 10:30 la resa. Questa è la cronaca di un giornalista. Oggi, pochi minuti dopo le 10 del mattino, il 12° bersaglieri al comando del capitano Serra, insieme ai reparti del 41° e ad altre truppe, sono entrati a Roma dalla breccia, che un lungo fuoco di artiglieria aveva aperto sul muro tra la Porta Salara e Porta Pia. Roma è finalmente italiana. E mentre scrivo, la città è tutta percorsa da spontanei cortei. Migliaia e migliaia di cittadini festanti hanno invaso il Corso, il Campidoglio, Piazza di Spagna. A Piazza Colonna sono raccolti gli zuavi prigionieri. La sorveglianza dei nostri soldati li sottrae alla violenza, ma non alle ingiurie della folla. Il Caffè del Giglio, l'angolo tra Piazza Colonna e il Corso, già ribattezzato Caffè Cavour, in omaggio all'uomo politico italiano che proclamò Roma capitale, è affollato di soldati, di ufficiali, di giovani sconosciuti che si abbracciano. Tutta la città è ricoperta di bandiere tricolore. La presa della città, alla quale le nostre truppe erano pronte ormai da più giorni, era stata rinviata per esaurire prima ogni tentativo di trattative con il governo pontificio. Fallito infine ogni tentativo di accordo e la parola è passata alle mani. L'operazione ci è costata complessivamente 175 tra morti e feriti. Di questi 13 sono ufficiali e 162 soldati. I morti accertati nel corso della giornata sono una trentina. E si ha motivo però di temere per la vita di alcuni feriti gravi che sono già stati trasportati presso gli ospedali cittadini. Da parte pontificia pare si siano avuti 20 morti e un numero imprecisato di feriti. Tra i primi caduti, di cui vogliamo ricordare il nome, segnaliamo il tenente Augusto Valenziani di Roma, del 40° Fanteria, e il maggiore Giacomo Pagliari di Cremona, comandante del 34° Bersaglieri, caduto sotto la breccia mentre portava il suo battaglione all'assalto. L'attacco è incominciato alle 5:15, dopo una notte calma e fredda. Il primo colpo di cannone, quello che ha segnato l'inizio delle operazioni e che certamente ha fatto sobbalzare di emozione il cuore di migliaia e migliaia di romani, è stato sparato non sotto Porta Pia, ma da una postazione tra via Prenestina e San Giovanni, agli ordini del maggiore Pelù. Il piano del generale Cadorna, comunicato a tutti i comandi nella serata di ieri, prevedeva infatti almeno due importanti azioni di diversione da parte delle divisioni Angioletti e Ferrero, dislocate, la prima sotto Porta San Giovanni, la seconda ai Tre Archi, ai lati cioè della linea ferroviaria che porta direttamente alla città. Noi sapevamo tuttavia che il vero attacco per lo sfondamento era stata scelta la zona tra Porta Salara e Porta Pia, e qui si trovavano già all'alba. Poco dopo le 5:30 anche le truppe del generale Bixio sono entrate in azione dalla parte di Villa Panfili. Esse erano giunte solo la giornata precedente a Roma, a marcia forzata da Civitavecchia. Il compito del generale Bixio era soprattutto di impedire che le truppe pontificie uscissero da Roma per l'Aurelia. La sua doveva essere cioè una dimostrazione più che un vero e proprio assalto. Ma conoscendo il temperamento era facile prevedere che egli non avrebbe rinunciato ad un'azione più a fondo. Egli infatti ha collocato subito l'artiglieria a 350 metri dalla porta San Pancrazio, riducendo rapidamente al silenzio le artiglierie nemiche. Anzi, corre voce che in realtà le prime bandiere bianche sarebbero state alzate proprio a San Pancrazio e che proprio da qui sarebbero entrati a Roma i primi soldati italiani, proprio da quel Gianicolo, cioè da dove 21 anni fa, nel 1849, gli eroici combattenti della Repubblica Romana erano stati scacciati e respinti. Ma si tratta di una notizia che riportiamo solo a titolo di cronaca e sulla quale naturalmente altri saranno chiamati a dire una parola decisiva. Dopo le 6, ormai tutto il nostro fronte appare in movimento. Il fuoco è cominciato dovunque. Il generale Cadorna, che ha stabilito il suo quartier generale nella villa Albani, da qualche anno proprietà dei Torlonia, controlla l'andamento delle operazioni della terrazza superiore trasformata in osservatorio. Al suo fianco è sempre riconoscibile l'alta figura del colonnello Primerano, capo di Stato Maggiore, e più di una volta essi sono stati presi di mira dalla fucileria nemica. Quando sono entrate in azione le artiglierie contro il tratto di muro compreso tra Porta Salara e Porta Pia, abbiamo capito che si era ormai nella fase decisiva dell'attacco. Un corpo di pontifici occupava ancora verso le 8 del mattino Villa Patrizi, che confinava con quella del nostro quartier generale. È ormai indispensabile occuparla. L'operazione è stata condotta rapidamente dal nostro 35esimo battaglione bersaglieri, ma ci è costata qualche perdita. Il capitano Cesare Bosi di Bologna è stato infatti colpito da una palla che gli ha quasi staccato di netto il braccio sinistro. Immediatamente raccolto e trasportato dall'ambulanza verso Sant'Agnese, gli sono state lì somministrate le prime cure d'urgenza. Il giovane capitano è stato ricoverato all'ospedale Santo Spirito con prognosi assai riservata. L'occupazione di Villa Patrizi ha consentito di intensificare il fuoco contro Porta Pia e contro i difensori di Castro Petro e contro i difensori di Castro Pretorio. Il tratto di muro tra Porta Salara e Porta Pia e quest'ultima porta mostravano ormai evidenti segni del tiro delle nostre batterie. Nelle quattro colonne, nel timpano, nel fregio sottostante, negli stipiti della porta, nella parte superiore dove è scolpita una lunga iscrizione latina, i travertini erano stati tutti scheggiati e rotti. La statua di Sant'Alessandro appariva decapitata. Oltre il polverio e travertini e calcinacci biancastri, alcuni colpi più in alto erano andati a colpire l'immagine della Madonna affrescata nella parte interna. Nelle mura rossastre i colpi delle granate apparivano come tante ferite. Si spara ormai da oltre 3 ore. Gli artiglieri, sporchi di fumo, di polvere, di sudore, introducendo nella bocca dei loro pezzi le cariche e le granate, non immaginano probabilmente di stracciare con questi colpi le ultime concessioni di Re Pipino, su cui per secoli ha dichiarato di fondarsi il potere temporale dei papi. Ma tutti, in modo più o meno chiaro, più o meno cosciente, sanno bene di partecipare ad una battaglia giusta, ad una battaglia storica, con la quale si compie l'unità d'Italia e si dà al nostro paese la sua legittima capitale. I pezzi da 9 tirano ancora a intervalli regolari. E sono le 10 esatte, quando il maggiore Carena del 39° con il tenente Fontanile e sottotenente Gaetano Lulli salgono sulla torretta di Villa Patrizi e vi issano il tricolore del reggimento. È il segnale convenuto. Le artiglierie devono cessare il fuoco. Ora aspetta alla fanteria e soprattutto ai nostri bersaglieri di andare all'attacco. La breccia è aperta. Si tratta di conquistarla. La resistenza nemica, infatti, non è cessata. C'è un momento di incertezza. Qualcuno dice che a Castro Pretorio e a Porta Pia sventola già la bandiera bianca. Ma l'informazione non è esatta. La fucileria riprende dietro i bastioni Porta Pia, dove si è asserragliato un corpo di zuavi. Il terreno, compreso tra la via Nomentana e la via Salaria, è separato dalla strada di circonvallazione da un avvallamento della sponda molto scoscesa. Ciò rende più difficile la manovra di avvicinamento e lascia allo scoperto le nostre truppe nel momento dell'attacco. È l'ultima difficoltà, ma viene superata di slancio dalle nostre colonne di attacco. Il 12° Bersaglieri era pronto nella cascina Bonesi fin dalle 5 del mattino in attesa del momento dell'attacco. Alle 10, quando il cannone tace e sul pennone di Villa Patrizi si alza la bandiera italiana, il 12° Bersaglieri si è già spostato in direzione delle mura. Superano il ciglio tra i campi e la strada di circonvallazione e, attraversata la strada tutta ingombra di grossi rottami, i nostri bersaglieri avanzano di corsa verso la porta, nonostante la nutrita fucileria avversaria, decisi a far cessare il fuoco con l'attacco alla baionetta. È qui, proprio sotto la breccia, che vengono feriti il capitano Serra e il capitano Ripa. Cadono a terra ambedue, ma rifiutano il soccorso e continuano a incitare i soldati. Il capitano Serra è ferito meno gravemente, riesce a rialzarsi, a superare il ciglio, rotolando poi, avvinghiato in una lotta corpo a corpo con uno zuavo dall'altra parte del muro. È qui che vengono feriti a morte il maggiore Pagliari e il tenente Valenziani. E mentre i bersaglieri conquistano la breccia, una compagnia di fanteria entra da Porta Pia. È agli ufficiali di questa compagnia che si presenta un parlamentario pontificio annunciando la resa. Non erano ancora le 10:30 e non ci sono né Garibaldi che è a Caprera e Mazzini che è in carcere. www.redigio.it e la storia continua.